Santa Chiara d'Assisi. Io, Chiara, pianticella del nostro Santo Padre Francesco, così amava definirsi la nostra Santa di Assisi. L'immagine risale forse al fatto che la madre di lei portava il nome medievale di Ortolana e perciò si diceva che Chiara era stata da lei coltivata come una piantina fruttifera nel giardino della chiesa. Certo fu Francesco a farla crescere e maturare. Quando ella diciottenne si rifugiò da lui per chiedergli di consacrarla al Signore. Ma è indubbio che Chiara assorbì la prima linfa dalla madre, donna di eccezionale forza e dolcezza. In quegli anni di ferro, quando anche un breve viaggio era assai rischioso, ella aveva avuto il coraggio di attraversare il mare per recarsi in pellegrina in Terra Santa. E già era stata a Roma a venerare la tomba degli Apostoli e al santuario di San Michele sul Gargano. E i racconti della madre dovettero essere il primo nutrimento di quella bambina. Messer Ranieri di Bernardo, che in qualità di parente conobbe da vicino Chiara fanciulla, testimonierà al processo di canonizzazione che la bambina, quando stava a sedere con quelli di casa, voleva sempre parlare delle cose di Dio. Il primo biografo, Tommaso da Celano, scrive con delicatezza che la grazia divina dovette prima impregnare a fondo le radici, cioè la madre, a ciò che poi nella ramicella seguitasse copia di santità. E madre e figlia furono così unitamente abbracciate dalla grazia di Dio che Ortolana finirà la sua vita nel monastero di Chiara, lasciandosi condurre a Dio nella sua vecchiaia dalla figlia divenutale spiritualmente madre. Allora la vecchia Ortolana racconterà sottovoce alle consorelle d'averlo sempre saputo il destino di quella bambina, da quando aveva pregato dinanzi a un crocifisso nell'imminenza del parto per chiedere protezione e si era sentita dentro una voce che le diceva: «Tu partorirai una luce che riempirà il mondo». Per questo l'aveva chiamata Chiara. L'antico biografo avverte che quello era un secolo buio, in cui il mondo appariva oppresso dalla sua incombente vecchiezza, sto citando, e l'occhio della fede si era offuscato, e sulle scorie del tempo si erano accumulate scorie di peccati. Ma Dio aveva mandato Francesco, il sole splendente di Assisi, e poi Chiara, lampada luminosissima per le donne. All'infanzia di lei non mancarono né la dolcezza né la sofferenza. La dolcezza, perché i ricordi tramandati da quegli anni sono tutti impregnati di tenerezza francescana, una soccorrevole compassione per i diseredati, un amore precoce per il crocifisso, una spontanea felicità durante le sue preghiere di fanciulla. Dicevano che dopo la preghiera la bambina avesse un buon odore di cielo. Ma ci fu anche tanta sofferenza, perché la famiglia di lei, quando la piccola aveva solo 6 anni, dovette subire un lungo esilio a Perugia assieme ad altre famiglie nobili che avevano inutilmente osteggiato la nascita del governo comunale di Assisi. Non erano mancati saccheggi, incendi, rivolte. Fu solo nel 1205, quando Chiara aveva quasi 12 anni, che poterono tornare in patria. Con i fuoriusciti rientrarono anche ad Assisi i prigionieri di guerra, tra cui c'era un giovane borghese, brillante e scapestrato, che sembrava essere impazzito in carcere, Francesco di Pietro Bernardone. La cittadina venne subito messa a rumore dalle sue stranezze. Dapprima egli si era messo a riparare la vecchia chiesa diroccata di San Damiano, dove passava lunghe ore in preghiera. Poi sulla pubblica piazza, chiamato in giudizio davanti al vescovo Guido, si era spogliato di tutto, rinunciando ad ogni eredità e scegliendo di vivere come un pezzente. Aveva gridato di non volere avere altro padre che quello dei cieli. E i balconi del palazzo di Chiara, a fianco della cattedrale, si affacciavano proprio sulla piazza di San Rufino. La leggenda dei tre compagni racconta che mentre restaurava San Damiano, Francesco cantava, come era solito fare un tempo alla maniera dei giullari, e i versi rivolti ai passanti incuriositi dicevano così: «Venite, aiutatemi in questa fatica, sorgerà qui un monastero di Madonne che per la fama di loro santa vita sarà glorificato in tutta la Chiesa, il nostro Padre Celeste». Certo, Francesco pensava alle fanciulle di Assisi. L'avevano ammirato quando si atteggiava a cavaliere intrepido e cortese, ora l'avrebbero seguito nella sua avventura di mendicante del divino amore. Chiara intanto cresceva, benigna et graziosa, come dicono i testimoni del tempo, buona al punto tale che una sua amica d'infanzia dirà al processo di canonizzazione che credeva fermamente che lei fosse stata santificata nel ventre di sua madre. E ripensando ai buoni consigli ricevuti al tempo della comune adolescenza, insisterà su queste espressioni dal sapore mariano. «Madonna Chiara», dice, «era piena di grazia e voleva che anche le altre fossero come lei». S'avvicinava però il tempo di darle un buon partito. La volsero maridare, secondo la nobiltà assai magnificamente, ad uomini grandi e illustri, ma essa in nessun modo poté essere indotta, perché volse permanere in verginità e vivere in povertà, dice l'antico cronista. La verità era che Chiara si era già innamorata. Aveva seguito da lontano l'avventura di Francesco e dei giovani di Assisi che l'avevano seguito. Tra essi c'era Rufino, un cugino di Chiara. Vivevano alla Porziuncola, vicino a una cappelletta dedicata a Santa Maria degli Angeli, lavoravano con le loro mani, vivevano di elemosina e si diceva che si prendessero cura dei lebbrosi presso Rivotorto. Da 2 anni ormai Chiara ascoltava, col cuore ferito, Francesco predicare la Quaresima. L'anno precedente era accaduto nella chiesa di San Giorgio e quell'anno, era il 1210, addirittura in cattedrale. Così aveva voluto il vescovo Guido, benché Francesco non fosse neppure prete. Cominciarono così gli incontri segreti tra Chiara e Francesco, incontri voluti da ambedue, dice il primo biografo, perché lei era desiderosa di vedere e di ascoltare quell'uomo nuovo e lui, colpito dalla vasta fama di una fanciulla così ricca di grazie, non meno desiderava di vederla e parlarle per strappare al mondo quella nobile preda. Ma, aggiunge saggiamente il cronista, entrambi regolavano la frequenza dei loro incontri così che l'ardore divino non fosse manifesto agli uomini e non ci fosse pretesto per le insinuazioni. Di nascosto, accompagnata dall'amica più cara, quella buona di Guelfuccio che la giudicava piena di grazia, Chiara si recava da Francesco. Le domande di lei non è difficile immaginarle. La ragazza voleva che le parole predicate indistintamente a tutti Francesco le applicasse proprio a lei, alla sua vita, al suo incontenibile desiderio di Dio. Le risposte, tramandate da Tommaso da Celano, sono piene di intimo fuoco. Francesco sussurra nelle sue orecchie le dolci nozze con Cristo e Chiara accetta con cuore ardente ciò che egli le manifesta del buon Gesù. Quando la Quaresima si avvicinò alla Settimana Santa, Francesco decise giunto il momento di rompere gli indugi. Leggiamo: era prossima la festa solenne delle Palme, quando la fanciulla, con cuore ardente, si reca dall'uomo di Dio per chiedergli che cosa debba fare e come, ora che vuol cambiare la sua vita. Il padre Francesco le ordina di accostarsi alle Palme nel giorno festivo, in mezzo al popolo, ben vestita e adorna, e che la notte seguente, uscendo dall'accampamento, converta la gioia nel mondo nel lutto della passione del Signore. Così la domenica, nella folla delle donne, la fanciulla radiosa di splendore festivo entra in chiesa con le altre. In cattedrale accadde quel giorno un presagio. Quando giunse il momento in cui le fanciulle nobili dovevano salire all'altare per ricevere dalle mani del vescovo la palma benedetta prima della solenne processione, Chiara restò ferma, assorta al suo posto, probabilmente perduta dietro quel sogno divino che le riempiva il cuore. Si vide allora il vescovo Guido discendere i gradini dell'altare e venire lui a portare la palma alla fanciulla. Agli occhi di tutti era un atto di paterna affettuosa condiscendenza, ma Chiara capì che Cristo veniva, per mezzo del suo ministro, a sceglierla come sposa. Cominciava la sua settimana santa di passione e di gloria. La notte seguente fuggì di casa, da un uscio secondario, per non essere vista, anche se dovette rimuovere prima un mucchio di legna e una pesante colonna di marmo che ne impediva l'apertura. Al mattino tutti si chiedevano come ella avesse potuto trovare tanta forza. Ed eccola sola nel buio, scendere in fretta alla collina di Assisi, verso Santa Maria degli Angeli, dove l'attendono Francesco e i suoi frati, con le torce accese. Dopo aver cantato mattutino, Francesco le taglia i lunghi capelli biondi, li copre con un velo nero e ricopre le sue bianche vesti di fanciulla con un saio povero e scuro. Intanto i frati cantano un salmo di guerra, con cui invocano Dio perché scenda con tutta la forza e la sua divina armatura ad annientare gli avversari e combattere i nemici, per schierarsi a protezione dell'anima fedele che lo ha seguito senza opporre resistenza alcuna. Anche se a noi sembra strano, quel salmo lo ha scelto proprio Francesco. Il fatto è che noi tendiamo a immaginarci quella fuga notturna come un episodio romantico e dolce, mentre Chiara e Francesco ben sapevano di avere dichiarato guerra a un'intera città. Se era stata traumatica e contestata la prima decisione di Francesco di uscire dal mondo, così egli scriverà nel suo testamento, e se ancor più lo era stata quella dei tanti giovani che avevano preso a seguirlo, che cosa sarebbe accaduto ora che perfino una fanciulla nobile e ammirata si lasciava travolgere da quella follia, aprendo un varco che nessuno avrebbe potuto chiudere? Siamo nel 1212. A costo di anticipare troppo la nostra storia, possiamo già annunciare che nell'agosto del 1228, quando Chiara domanderà al Papa Gregorio IX il celebre privilegio della povertà, saranno già stati fondati in Italia 25 monasteri. E alla morte di Chiara, i monasteri sparsi in tutto il mondo saranno almeno 130. Ma quella notte Chiara era sola. In fretta i frati la conducono in un monastero di Benedettine tra Assisi e Perugia. Avevano una sola arma per resistere all'imminente attacco, quel diritto di asilo inviolabile che la Chiesa riconosceva ad ogni monastero pena la scomunica. Davanti a quelle porte perfino gli imperatori dovevano fermarsi. Quando i parenti di Chiara giunsero, la trovarono inginocchiata ai piedi dell'altare, avvolta in quella veste indecorosa che li faceva fremere di sdegno. Trame avvelenate, promesse lusinghiere, così l'antico cronista definisce i tentativi messi in atto per distoglierla da quella condizione umiliata che non è all'altezza della famiglia e non ha precedenti nella contrada. Ma quando i parenti, soprattutto un terribile zio che agisce come capofamiglia, stanno per passare alle maniere spicce e violente, in fondo per loro Chiara non è una monaca, ma solo una ragazza capricciosa e infatuata, ella compie quel gesto magnifico e irreparabile che nella società medievale era immediatamente compreso. Si toglie il velo e la sua testa malamente rasata dice a tutti che ella ha ripudiato il mondo, e intanto stende l'altra mano per afferrarsi alle tovaglie dell'altare, come un umile aggrapparsi alle vesti di Gesù, figlio di Dio. Ora tutti sanno che la Chiesa Madre difenderà gelosamente quella creatura come intangibile proprietà di Cristo, e nessuno osa più stendere la mano su di lei. Ma i parenti hanno visto giusto. La prima ad attraversare il varco aperto da Chiara è Agnese, sua sorella di sangue, quindicenne. Anch'ella fugge di casa la successiva domenica in Albis, perché, dice il cronista, le venne il mondo in disgusto e il Dio in desiderio, e a ciò non furono estranee le preghiere di Chiara, che sognava di averla con sé. Questa volta i parenti non erano disposti a fermarsi. Il solito zio, ancora più violento del solito, giunse con i suoi armati e la ragazza venne strappata via dal monastero, malmenata, schiaffeggiata e trascinata a forza. La poverina tendeva le mani a Chiara come se la sorella potesse difenderla da tante violenze. Diceva che non voleva essere tolta a Cristo. Non si sa bene quello che accadde. Lo stesso zio racconterà poi che l'avevano afferrata in quattro, ma erano riusciti a trascinarla giù per il declivio del monte solo per poche centinaia di metri. Poi quel corpicino da niente si era fatto pesante, sempre più pesante. Sembrava, dirà nel suo rozzo linguaggio, che avesse mangiato piombo tutta la notte. La ragazzina era diventata irremovibile, nel senso letterale del termine. Non si riusciva a smuoverla. Anzi, era lui, lo zio, che da quando l'aveva percossa con uno schiaffo non riusciva più a muovere bene la mano, come se lo avesse preso una paralisi. Quando Francesco la consacrò a Cristo, recidendole con le sue stesse mani i capelli, come aveva fatto con Chiara, le disse con dolcezza che aveva fatto onore al suo nome, Agnese. Era stato davvero un agnellino che aveva trovato la forza e la robustezza combattendo per Gesù, agnello innocente di Dio, mandato, immolato per il nostro amore. Ed è giusto ricordare subito che anche Agnese è onorata dalla Chiesa come santa, e sarà lei a fondare in Italia il secondo monastero di Clarisse. Dopo Agnese vennero le amiche di Chiara, con quei loro nomi che sembravano augurio e presagio: Pacifica, Benvenuta, Amata, Angeluccia, Cecilia, Cristiana, Francesca, Lucia, Cristina, Benedetta, e poi le altre fanciulle della contrada. Giungerà perfino la terza sorella di Chiara, Beatrice, e poi la mamma ortolana, rimasta vedova, che si dedicherà davvero a coltivare il povero orticello del convento. Iniziò così la storia delle povere donne di San Damiano. Francesco ottenne che quella prima chiesetta che gli aveva riedificato, dove il grande crocifisso bizantino gli aveva parlato, venisse adattato a monastero, posto sotto la protezione del vescovo Guido, ed egli stesso scrisse per loro la prima formula vitae, cioè più che una regola, una sorta di documento di alleanza tra i frati di Francesco e le suore di Chiara. Poiché per divina ispirazione voi vi siete fatte figlie e ancelle dell'Altissimo Sommo Re, il Padre Celeste, scrive Francesco, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la perfezione del Santo Vangelo, voglio e prometto da parte mia e dei miei frati di avere sempre di voi come di loro cura diligente e sollecitudine speciale. È un testo particolare, di particolare valore, perché Francesco si esprime in maniera inusuale. Non le chiama spose di Cristo come era ed è tradizione, ma spose dello Spirito Santo. Il motivo è che egli sta ricostruendo nella sua mente la vicenda dell'Annunciazione, quando Maria si era proclamata serva del Signore e aveva concepito di Spirito Santo per dare alla luce il Figlio di Dio. Così le monache di San Damiano impararono subito non solo la mistica sponsale, la scelta cioè appassionata di Cristo come sposo, ma anche la mistica materna. Dovevano vivere quotidianamente il mistero della incarnazione, abituandosi a essere una culla vivente, un grembo per il Figlio di Dio che chiede sempre di venire al mondo. E Chiara lo mostrava quasi fisicamente. Ecco la testimonianza che una monaca rese al processo di canonizzazione. Suor Francesca di Messer Capitano di Col di Mezzo disse con giuramento che una volta, nel primo giorno di maggio, vide nel grembo di Madonna Chiara, davanti al suo petto, un mammolo bellissimo. Mammolo è il tenero nome medievale dato ai bambini che hanno ancora bisogno della mamma, tanto che la sua bellezza non si potrebbe esprimere. E la testimonia, per il vedere quel mammolo, sentiva una indicibile suavità di dolcezza e senza dubitare lei credeva che quel mammolo fosse il figlio di Dio. Ma per disporsi a tale mistero, condizione indispensabile era la povertà, non volere aver nulla se non nostro Signore. Per questo Chiara le esortava a conformarsi nel piccolo nido della povertà, a Cristo povero, che la madre poverella depose piccolino in un povero presepio. Dice Tommaso da Celano che Chiara si portava addosso questo ricordo, come una donna si appunta al petto un fermaglio d'oro. Celebre restò la questione del privilegio della povertà. Chiara ricorse più volte al Santo Padre perché voleva per iscritto, confermato dalla sua suprema autorità, il privilegio che le sue comunità restassero sempre assolutamente povere, che nessuno avesse mai potere di costringerle a possedere qualcosa o di consigliarle in tal senso. Se lo fece accordare la prima volta nel 1215 da Papa Innocenzo III, lo richiese per iscritto a Gregorio IX nel 1228. Costui, quando era ancora cardinale, le aveva scritto tante lettere affettuose e l'aveva chiamata sorella amatissima in Cristo, madre della salvezza dell'anima mia. Le aveva perfino detto: tu sarai responsabile di me nel giorno del giudizio se non ti prenderai cura della mia salvezza. Ora era diventato papa e le chiedeva con affettuosa insistenza di ripensare la questione della povertà. Le ricordava che le circostanze della vita erano tante, tanti i pericoli del mondo, che qualche possesso, anche se limitato, avrebbe meglio garantito i suoi monasteri, se non altro perché ne avrebbe assicurato la sopravvivenza e la libertà. Ma Chiara non aveva voluto cedere e il Papa che veniva ad Assisi, giusto per la canonizzazione di Francesco, si fermò apposta a San Damiano per cercare di convincerla. Se hai paura per il voto che hai fatto, le disse il Papa, noi te ne dispensiamo. La risposta che ebbe non fu priva di umorismo. Santità, ribatté Chiara, io non desidero in alcun modo di essere dispensata dal seguire Gesù Cristo. E così Gregorio IX scrisse di suo pugno sulla povera tavola del refettorio di San Damiano il testo di quello strano privilegio, proposito di altissima povertà, e lo fece, annota il cronista, cum magna hilaritate, cioè con grande gioia. Ma l'espressione insinua anche che il Papa percepì l'ironia della situazione. Tutti lo tormentavano per avere privilegi di cariche, benefici, dispense. Quella donna lo aveva tormentato per ottenere da lui il privilegio della povertà. E prima di partire da Roma, il Papa volle condividere il semplicissimo pasto delle monache. Un cesto di pani era tutto ciò che esse potevano offrire. E il Papa costrinse Chiara a benedire la mensa. Ed ecco che, al gesto di lei, proprio sotto gli occhi del pontefice, la crosta dei pani, di tutti i pani, si aprì, leggermente, formando una croce ben delineata. Così Gregorio IX poté mangiare pani davvero benedetti e capì che con quel gentile miracolo Gesù mostrava di approvare la povertà crocifissa e benedetta che Chiara aveva implorato come un dono. Abbiamo un po' anticipato il racconto, toccandone i punti più alti, perché dall'alto è più facile vedere l'insieme. La vita della Santa e delle sue sorelle fu anticipatamente poi, come eredità, l'obbedienza a queste ultime volontà che Francesco dettò per lei. Io, piccolo frate Francesco, voglio seguire la vita e la povertà dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della Sua Santissima Madre e perseverare in essa fino alla fine. E prego voi, mie Signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà e guardatevi attentamente dall'allontanarvi mai da essa in nessuna maniera per l'insegnamento o il consiglio di alcuno. La vita nel monastero era tutta impregnata di questa passione. In un'epoca in cui i movimenti pauperistici cadevano sistematicamente in uno spiritualismo eretico, Francesco e Chiara mostrarono che il problema era soltanto quello di amare veramente e personalmente Cristo povero. Il problema non era avere persone o comunità povere, questo erano in tanti a volerlo, ma di avere persone e comunità ricche di povertà. E questo è possibile solo a chi corre dietro a Cristo e per Lui lascia cadere tutto il resto. Chi non comprende questo esalta volentieri oggi la povertà di Francesco e di Chiara, ma si mostra poi molto imbarazzato e infastidito a descrivere gli altri aspetti della loro scelta. Le penitenze di Chiara, ad esempio, aspre, incredibili. I suoi digiuni prolungati si alternavano, dice il cronista, a giorni di insufficiente nutrimento, a giorni di completa astinenza. Tanto che Francesco dovette intervenire, dandole l'obbedienza di mangiare almeno un'oncia e mezza di pane al giorno,